guerra anche oggi è in Russia, oltre che in Ucraina. Si continua a combattere a Belgorod e le unità filo-ucraine affermano di aver fatto dei prigionieri. Il governatore della regione russa si propone di incontrarli. Il Belgio chiede chiarimenti per il sospetto che le sue armi fornite a Kiev siano state usate per attaccare la Russia. Washington afferma la controffensiva potrebbe dare a Kiev conquiste significative dal punto di vista strategico. Una delle conseguenze della guerra in Ucraina la si vede in Polonia, dove il governo di estrema destra, col pretesto di una stretta antirussa, si limita ai diritti delle opposizioni con una legge che impedisce di fare politica a chi è accusato di avere rapporti con Mosca. Oggi una manifestazione di protesta a Varsavia. Biden potrebbe incontrare Xi Jinping, lo fa sapere l'amministratore di Washington. Oggi a Singapore Pechino ha attaccato gli USA, accusati di aver causato il quasi incidente in mare tra navi militari americane e cinesi. Attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong nell'anniversario della strage di piazza Tiananmen. La repressione cinese vieta le commemorazioni anche in quello che per anni è stato l'unico luogo di manifestazioni di dissenso contro il regime di Pechino. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Anche oggi la guerra in Ucraina quindi si è combattuto pure in territorio russo, nella regione di Belgorod. È stato il governatore a denunciare che combattimenti ci sono stati nel villaggio di Novaya Tavolzanka, e intanto il governatore di Belgorod ha detto che oltre alle vittime civili c'è la questione dei prigionieri che avrebbero fatto le milizie filo ucraine, e lui sarebbe per questo pronto a incontrarle. Noi ci colleghiamo in diretta con Kiev, dove si trova Sabato Angeli. Buonasera Sabato.
Buonasera a tutti.
Quindi la situazione a Belgorod è molto tesa in questo momento.
Assolutamente, l'ennesimo schiaffo morale dei gruppi di russi filo-ucraini, che hanno lanciato un appello pubblico nel quale invitavano il governatore di Belgorod a recarsi nella chiesa di Novaya Tavolzanka in occasione della festa della Trinità, festa ortodossa oggi molto sentita in tutto il mondo orientale cristiano, e lo invitavano a presentarsi per scambiare dei prigionieri che i gruppi filo-ucraini avrebbero catturato, e addirittura aggiungevano come gesto di buona volontà, come molte volte abbiamo sentito dire da parte del governo russo. E la cosa più sconvolgente al momento è che il governatore ha accettato, quindi in qualche modo ha riconosciuto l'out-out dei legionari e dell'RDK, e quindi ci troviamo in una situazione nella quale una parte del governo russo, ovvero Mosca, fa finta che questi legionari non esistano, che siano soltanto dei burattini dell'Occidente, e un'altra, il governo locale, che invece è costretto a scendere a patti con i miliziani.
E questo è un fatto politico molto importante, perché in questo modo li riconosce. Grazie Sabato Angeli per essere
grazie
stato
a voi,
noi.
Grazie a tutti.
Naturalmente aggiornamento con te se sarà necessario. Sempre sul campo, le autorità ucraine hanno detto che raid russi oggi hanno fatto 2 morti e 3 feriti nella regione di Kharkiv. E invece sul piano politico, tra gli alleati dell'Ucraina ci sono oggi atteggiamenti diversi. Il Belgio ha chiesto a Kiev chiarimenti sull'uso di armi prodotte in Belgio per gli attacchi in territorio russo. Le ministre degli esteri e della difesa belghe hanno specificato che le armi consegnate all'Ucraina servono per difendere il territorio dall'invasione russa e non per attaccare la Russia. Negli Stati Uniti invece il segretario della difesa Sullivan, in una intervista alla CNN, ha parlato della da tante settimane annunciata controffensiva ucraina. Ha detto che consentirà a Kiev di guadagnare territori strategicamente significativi. In Russia infine Brigozin, il capo dei mercenari della Wagner, ha di fatto dato ragione al governo ucraino, confermando che le forze armate ucraine controllano la periferia sud-ovest della città di Bakhmut. In Europa le tensioni politiche, determinate da un lato dalla guerra in Ucraina e dall'altro dall'avanzata delle destre sovraniste, mostra i suoi effetti. Oggi in Polonia, ad esempio, c'è stata una manifestazione di protesta contro una legge che limita i diritti politici perché sia stato riconosciuto in rapporti con la Russia, una legge che in realtà potrebbe colpire le opposizioni al governo di destra, a cominciare dal partito del liberale Donald Tusk. Alla manifestazione di oggi di protesta ha partecipato anche l'ex leader di Solidarność, premio Nobel per la pace, Lech Walesa. Da Varsavia, Mauro Caterina.
2015 che per le strade di Varsavia non si vedevano così tante persone a manifestare contro il governo ultraconservatore di Kaczynski e Morawiecki. Il sindaco della capitale polacca ha parlato di oltre mezzo milione di manifestanti provenienti da tutto il paese, una presenza imponente che ha riempito le strade del centro con cartelloni e slogan di protesta contro quella che i media hanno ribattezzato con l'epiteto latino di Lex Tusk, un disegno di legge voluto dal partito di governo PiS, tramite il quale verrà istituita una commissione d'inchiesta parlamentare che avrà il compito di scovare funzionari dello Stato e politici che tra il 2007 e il 2022 si sono macchiati di collaborazionismo con la Russia. Una sorta di caccia alle streghe di stampo maccartista in salsa polacca, visto che la commissione parlamentare avrà il potere di allontanare dai pubblici uffici per 10 anni e seduta stante tutti i soggetti ritenuti colpevoli di aver flirtato con il Cremlino. Ed è proprio questo il punto critico della legge avversata dalle opposizioni e fortemente criticata da Bruxelles e Washington. Come può una commissione parlamentare defenestrare dei dipendenti pubblici senza uno straccio di processo? Ad ogni modo, il vero grande interrogativo è uno solo. Quale effetto avrà la grande partecipazione popolare di oggi sull'elettorato? Anche nel 2015 erano scesi in piazza centinaia di migliaia di manifestanti contro la riforma della giustizia che metteva il guinzaglio ai giudici e alla Corte Costituzionale. Anche allora la protesta era diretta contro PiS, che però vinse le elezioni a man bassa. In ottobre ci saranno le politiche in Polonia e, secondo i sondaggi, c'è il rischio concreto che la storia si ripeta.
Altro fronte caldo nel mondo è quello asiatico. Il confronto tra Stati Uniti e Cina ieri ha rischiato di diventare scontro materiale quando nelle acque al largo di Taiwan una nave militare cinese ha sfiorato la collisione con una nave militare statunitense. Oggi il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sullivan ha detto che il presidente degli Stati Uniti Biden potrebbe incontrare presto il presidente cinese Xi Jinping. Intanto contatti diplomatici ci sono stati anche a Singapore durante il vertice sulla sicurezza in Asia a cui hanno partecipato gli Stati Uniti. E oggi però a Singapore il ministro della difesa cinese ha accusato gli Stati Uniti per la collisione sfiorata tra navi militari. Abbiamo raggiunto Lorenzo Lamperti di China Files, che si trova a Singapore, ha seguito il vertice sulla sicurezza in Asia.
Il discorso di questa mattina è stato molto duro, sostanzialmente ha accusato gli Stati Uniti di praticare una mentalità da guerra fredda e logica da blocchi, che rischia, nella visione cinese, di portare un conflitto anche nell'area dell'Asia Pacifico. Quindi, nel discorso di Li Xianfu, sostanzialmente rivolto soprattutto ai paesi asiatici, quello di cercare di evitare sostanzialmente la proiezione americana nella regione.
Quali conseguenze possiamo immaginare?
Questo episodio mi sembra che intanto chiarisce il fatto che la Cina cerca sempre di più di considerare e di far considerare lo stretto di Taiwan come una sorta di mare interno, cioè di un mare cinese, perché sostanzialmente i passaggi di navi militari americane sono una prassi, cioè negli anni, ma negli ultimi questo episodio, unito anche al rischio di collisione fra jet, la scorsa settimana c'è stato due jet si sono sfiorati sopra il Mar Cinese meridionale, dimostra sostanzialmente che la Cina sta adottando una postura diversa. Oggi, tra l'altro, il passo più preoccupante del discorso di Li Xianfu è stato proprio in risposta a questa vicenda, nel senso che lui sostanzialmente ha detto che la libertà di navigazione viene usata dagli Stati Uniti come pretesto per praticare egemonia. Questo quindi ci fa immaginare che eventuali altri passaggi futuri americani sullo stretto di Taiwan rischino, possano rischiare, insomma, di portare a nuovi rischi di incidenti. Questo chiaramente non è una buona notizia. Anche qui, però, diciamo che delegati cinesi presenti allo Shangri-La Dialogue fanno presente che probabilmente se si riuscisse a riavviare il dialogo su fronte difesa e fronte militare, anche questi passaggi potrebbero essere di nuovo trattati come erano in passato, quindi con un po' di tensione in meno rispetto a quello che abbiamo visto ieri.
Oggi era l'anniversario di Piazza Tiananmen, la repressione violenta delle proteste studentesche il 4 giugno di 34 anni fa a Pechino, e a Hong Kong la polizia ha arrestato almeno 10 persone, tra gli arrestati anche l'attivista pro-democrazia Alexandra Wong. Per anni a Hong Kong si sono tenute commemorazioni con veglie a lume di candela prima della stretta sulle manifestazioni che è stata imposta dalla Cina con la legge sulla sicurezza nazionale. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Almeno 10 persone sono state portate via dalla polizia di Hong Kong nell'area di Victoria Park, dove fino al 2020 si celebrava la veglia per l'anniversario di piazza Tiananmen, unica commemorazione sul territorio cinese. Questi fermi si aggiungono a quelli dei giorni scorsi. Nel frattempo il parco cittadino è stato occupato da gruppi pro Pechino che hanno organizzato una festa per celebrare la diversità culturale della nazione cinese a base di street food, musica e balli, un'anticipazione dei festeggiamenti del 1° luglio, data del ritorno di Hong Kong alla Cina. Tra gli arrestati di oggi anche Chan Po-ying, leader della Lega dei Socialdemocratici, la giornalista Ma Ying-ting e una nota attivista Alexandra Wong. Un'altra attivista già detenuta, Cho Hang-tung, è stata messa in isolamento per aver organizzato uno sciopero della fame. Con il pretesto di attività sediziose alquanto vaghe ma punibili, sulla base della legge di sicurezza nazionale varata nel 2020, le autorità locali applicano la strategia di Pechino, che consiste nel cancellare la memoria di Tiananmen, e il tempo sembra giocare a loro favore, perché le nuove generazioni di cinesi sono figli del boom economico e dei consumi, non conoscono in gran parte la vicenda Tiananmen e hanno poco o nessun interesse a rispolverare una brutta storia del passato che molto spesso è elusa dagli stessi genitori che magari erano in quel movimento e che hanno in seguito barattato la militanza con il benessere. Alla rimozione si aggiunge la propaganda contro le solite forze straniere ostili che cercano di dividere la Cina. Retorica tanto più di successo quando sono gli Stati Uniti a sventolare Tiananmen nella loro crociata anticinese. Insomma, il 4 giugno ormai più che un anniversario è un cane che si morde la coda.
Alle 19.42 le altre notizie dagli interni, un anticipo di circa un mese delle immissioni in ruolo degli insegnanti e la novità promessa dal ministro dell'istruzione Valditara per il prossimo anno scolastico. Insieme a questo, tra settembre di quest'anno e del 2024, sono promesse circa 100.000 assunzioni. Abbiamo chiesto un commento su questi obiettivi e sulle strategie scelte dal governo alla segretaria generale della FLC-CGIL, Gianna Fracassi.
Prima di tutto una domanda: perché non coprire tutti i posti disponibili? Perché questo forse lo si potrebbe fare, forse mancherebbero solo poche migliaia di posti. Si è deciso di farlo in un biennio, tenendo conto che comunque nel settore della scuola hai anche un discreto turnover per pensionamenti e quant'altro. Questo è un settore che ormai da tempo ha numeri, diciamo, stratosferici, direi, di precariato. Stiamo parlando, per esempio, soltanto per il sostegno di 92.000 cattedre libere, e le immissioni in ruolo, se abbiamo capito, sono circa 20.000 su questo punto molto delicato del nostro sistema di istruzione. La possibilità di coprire tutti i posti disponibili esiste ormai da alcuni anni. Non lo si fa, sempre per le note questioni dei vincoli di bilancio, ma soprattutto per una prudenza che lo stesso ministro ha esplicitato, no? Dicendo che in prospettiva il nostro sistema scolastico, a causa della natalità, avrà bisogno di meno insegnanti. Ecco.
Stasera allo stadio Maradona di Napoli si gioca l'ultima partita del campionato di calcio di Serie A. Al termine ci sarà la premiazione della squadra che ha conquistato il terzo scudetto della storia. Una domenica di festa in tutta la città, come ci racconta il giornalista di Fanpage Peppe Cozzolino.
Qui a Napoli siamo tornati indietro di 30 giorni, perché non sembra più il 4 di giugno ma è il 4 di maggio, cioè il giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, cioè una città completamente azzurra, c'è stato anche il ponte del 2 giugno, quindi sono tantissimi turisti, ne abbiamo incontrati prima, inglesi, spagnoli, francesi, americani, tutti incuriositi, c'erano anche molti coreani con le maglie di Kim, davvero tantissimi, e ti sottolineo anche la comunità georgiana che praticamente quest'anno si è unita ai festeggiamenti del Napoli grazie a loro idolo Paraschelia, che anche loro stanno sfilando con le bandiere della Georgia tra i tifosi del Napoli. La tifoseria si è letteralmente schierata dalla parte della squadra, della società e verso le nature. Per il mercato e tutto ci sarà tempo per pensare, ma adesso si vuole solo mettere il punto finale a questa festa che sta durando, come dicevo prima, da un mese, e che oggi vuole vivere il suo punto forse più alto, forse non così alto come la sera della matematica conquista dello scudetto, ma comunque uno dei momenti sicuramente più alti.
Chiudiamo questo giornale con la notizia di un dolore che ha colpito Radio Popolare e la sua comunità di ascoltatori. È morto nella notte Vincenzo Mantovani, è un nostro storico collaboratore. Mantovani ha recensito centinaia di libri nella sua vita e nella sua attività professionale, ha tradotto i più grandi autori statunitensi, da Hemingway a Harper Lee. Lo ricordiamo abbracciando la figlia Alice e i suoi familiari, riproponendovi questa recente recensione di un libro sulla Ucraina scritta per esteri.
Il regno medievale della Rus di Kiev, il più antico stato slavo cristiano, sorto alla fine del IX secolo, fu la culla delle odierne Russia, Ucraina e Bielorussia. Il principe Vladimir espanse il dominio della Rus di Kiev fino al Baltico e nel 988 si convertì al cristianesimo. Il suo battesimo comportò, come usava allora, la conversione di tutto il popolo. E proprio in occasione del millenario del battesimo di Kiev, Papa Giovanni Paolo II coniò la metafora più volte ripetuta che l'Europa cristiana deve respirare con due polmoni. La conversione di Vladimir fu quindi un evento denso di significato, ma è anche all'origine dei dissidi tra Russia e Ucraina, poiché nei tre secoli successivi Mosca sostituì gradualmente Kiev come città dominante. La divisione interna ebbe il suo epilogo con l'invasione mongola del 1240 e la scorreria che distrusse Kiev, segnando la fine della Russia kieviana. Giorgio Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Carocci Editore, 350 pagine, 36 euro.
19.47 è tutto per questo giornale, condotto oggi in studio da Luigi Ambrosio, in redazione Luca Parena, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.